Bentornati a tutti gli ascoltatori del circuito Raduni. Oggi Eulalia Cambria della redazione musicale di Raduni e Saverio Paiella hanno l'onore e il piacere di avere ai loro microfoni Roberto Satti, in arte Bobby Solo.
Intanto benvenuto e grazie per aver accettato l'invito degli operatori radiofonici universitari italiani.
È grazie infinite, mi fa piacere cantare per l'università, grazie. A me piace molto, mi sarebbe tanto piaciuto nei miei anni verdi cantare nelle università, come cantavano Bob Dylan, John Baez, Pete Seeger. Peccato che in Italia non hanno fatto questa organizzazione. Loro cantavano nei campus universitari nel 68 ed era una bella cosa, perché cantare con i giovani era molto coinvolgente. Per cui ecco, se possiamo fare una bella intervista e parlare un po', sono qua.
Tra l'altro tu sei un grande musicista che ha dato voce a una generazione di giovani, incarnando in Italia quella ventata di aria nuova per la storia della musica portata da Elvis e tutta l'esuberanza tipica del rock and roll. Parleremo dopo anche delle cose più recenti. Per cominciare, ti va di raccontarci proprio dei tuoi esordi e del clima che si respirava in quegli anni, che un po' anche noi rimpiangiamo pur non avendoli vissuti?
Allora, diciamo, la mia storia, cercando di farla non troppo sbrodolata, e io non avevo mai pensato a 14 anni di fare il cantante. Io volevo fare il ferroviere perché mi piaceva viaggiare e mi piacevano i treni perché erano potenti, de ferro, protettivi, più dell'aereo che era a 8000 metri di altezza. Però mi innamorai a Roma di una bambina di 14 anni, una ragazza della mia età, Betsy McGurn, americana del Wyoming, figlia del giornalista del New Yorker Tribune, corrispondente a Roma. E quando così, era un amore platonico, ecco, massimo un bacetto, e lei mi parlava di Elvis, I love Elvis, I love Elvis. Io non sapevo chi era Elvis, io conoscevo Celentano, Mina, Vanoni, conoscevo Tony Dallara. E quindi ho chiamato mia sorella, che è la sorellastra, perché mamma ha perso suo marito in guerra, e quindi lei era del primo marito di mamma, che aveva sposato un medico americano. Gli ho chiesto: ma chi è Elvis? Elvis è un fenomeno, bim bum bam. Mi ha mandato 4-5 dischi. Io, per piacere a Betsy, per fare un po' il fico con lei, mi feci crescere i capelli mettendomi una brillantina che sporcava tutto il cuscino. Sì, era una roba oleosa che mia madre si arrabbiava da morire. E lei, però, Betsy mi disse: vabbè, sì, ti sei fatto un po' di ciuffo, ma però non canti. Allora chiese a mia madre una chitarra e mi portò una chitarra da 250 euro. E io non sapevo come accordarla, quindi avevo sotto casa un falegname, lui mi insegnò, la accordai e poi ebbe la gentilezza di insegnarmi 3-4 accordi. E dopodiché ho tentato di fare dei provini alla RAI e mi hanno detto: lei, signor Solo, continui a studiare al ginnasio perché lei non canterà mai, non farà mai il cantante. Erano gli esperti, no? I famosi esperti con tutti i capelli bianchi. E invece un chitarrista di 50 anni che lavorava con Fausto Cigliano, napoletano, mi disse: continua a cantare perché hai uno stile e non ti preoccupare, non ascoltare questi signori con i capelli bianchi, fai quello che vuoi. Quindi poi andai a ripetizione di Greco, lì incontrai il fratello di Andrea Loecchio, che è il paroliere di tante belle canzoni di Mina, di Ornella Vanoni, che purtroppo è venuto a mancare in questi giorni, e lui mi portò alla Ricordi. Alla Ricordi mi misero in uno stanzino vicino alla direzione artistica, c'era una bella segretaria bionda, io, per fare così un po' di scena, presi una chitarra al muro e cantai due pezzi di Elvis. E si aprì la porta, come nei film, dei sogni. Il direttore artistico disse: dottor Micocci, che era lo scopritore con l'RCA poi, del De Gregori, Venditti, Dalla, Rino Gaetano, disse: chi cantava qua dentro? Io: scusi, non canto più. No, venga dentro. E così mi ha fatto il contratto. Ho fatto 3 dischi con la Ricordi, non è successo niente perché non c'erano tutti questi mezzi bellissimi digitali di promozione, mi volevano mandare via. E allora il papà di Mogol, che era il direttore delle edizioni Ricordi, mi disse: ma non hai una canzone nel cassetto? Io non voglio che ti mandano via e chiudono il contratto. Poi: guardi, io ho una canzone, ho fatto per mia mamma, ed era La lacrima sul viso, con un testo brutto. Diceva: forse dietro quella duna, quando spunterà la luna, una roba brutta. E il papà di Mogol mi disse: mi piace la musica, il testo lo farà mio figlio. Arriva Mogol, anche lui giovane, e ci vediamo lì davanti alla Ricordi, gli faccio: hai fatto il testo? No, non ho avuto tempo. Ah, e allora andiamo via, non facciamo neanche il provino. No, no, lo facciamo durante il viaggio, ma come 20 minuti fa un testo? Sì, sì, prendi carta e penna e scrivi. E come fa la musica? Io don, scrivi, da una lacrima sul viso. A Corso Lodi, a metà strada, eravamo all'inciso, a Piazzale Corvetto abbiamo finito il testo. Fatto questo, ho fatto una piccola X Factor al teatro nuovo di Via Larga a Milano, dove c'erano anche Remo Germani, Ricky Gianco e altri cantanti giovani, e Gianni Ravera, il creatore del festival, l'inventore del festival, quando mi ha ascoltato ha detto: io ti porto a Sanremo, non ci sono discussioni. E da lì sono arrivato a Sanremo e quando sono andato alle prove ero timido, 19 anni, 62 kg, paura da morire. Quando ho visto Paul Anka e Frankie Avalon e Bobby Rydell che cantavano con noi italiani, vedendo dei mostri del palcoscenico, mi è andata via la voce. E quindi io, invece di fare down, l'ho fatto. E allora mi hanno fatto cantare in playback. Fatto in playback, la mattina dopo.
Ti volevamo farti una domanda proprio su questo. Ci anticipati.
Prego. Dimmi.
No, a proposito del playback, volevamo sapere esattamente com'è andata. E
cioè, alle prove. Alle prove boccheggiavo senza tono, e quindi il mio direttore, dottor Micocci, ha deciso di farlo col playback. Sono uscito col playback, e in più anche un piccolo particolare comico: mi misero in un albergo Royal a 4 stelle, però non mi misero in una camera, mi misero nel sottosuolo, in una stanza senza gabinetto. C'aveva solo un lavandino piccolo e una luce fioca, perché ero un novizio, quindi non meritavo una stanza normale. Per andare al gabinetto andavo su nella hall, e dopo la notte del playback sono arrivati 300.000 ordini in una notte del 45, quindi mi hanno portato dal sottoscala all'attico, quindi dalle stalle alle stelle nel giro di poche ore, e lì ho cantato La Lacrima in playback, e il disco ha raggiunto 2,5 milioni in Italia, il record dei 45 giri, e in tutto il mondo 12 milioni di copie. Così è. Così è.
Fantastico.
Questo è stato l'inizio. Ho fatto un po' un lungo prologo, tanto per spiegare com'è nata la faccenda.
Infatti, fantastico. Ti volevo anche chiedere qual è il tuo più bel ricordo del Festival di Sanremo, visto che stiamo parlando di questo.
Ma diciamo che quando avevo 19 anni, poi 20, quando ho vinto con Se piangi se ridi, e quando ho fatto Zingara nel 69, Iva Zanicchi, insieme abbiamo vinto, ero molto timido, io un ragazzino timido, quindi ricordo l'emozione di parlare con i giornalisti, la paura di sbagliare la nota, e quindi è stato il mio inizio un po' sofferente. Poi dopo parecchi anni ho preso coscienza del palcoscenico e mi trovo meglio sul palcoscenico che in casa. Quindi vorrei una casa fatta come palcoscenico, che tende con i microfoni, perché sto proprio bene nella comunicazione con la gente. Ma quando ero timido, spaventato, era diverso. Comunque sono tutti, sai, è una situazione Sanremo di grande tensione. Adesso non so, questi giovani sono più preparati, ma noi eravamo un po' dei bambini, quindi eravamo spaventati, insomma, cioè c'era paura, poi c'era l'umiliazione di uscire, no? Perché non tutti andavano in finale, e la cosa divertente è che quando andavamo in finale mangiavamo coi capi della casa discografica, quando ci facevano fuori mangiavano un tavolo a 5 metri laggiù, no, non con loro. È una cosa un po' triste, ma sai, sono passati 57 anni. Io ho sentito ieri Marcella Bella, che ha detto che è bravissima cantante, che ha fatto 50 anni di carriera, e io già l'ho superata, sono a 57, e credo che Celentano sia a 60 anni, quindi è ovvio che dopo 57 anni non è che mi posso ricordare tutto.
Certo, e quest'anno c'è qualcuno che ti è piaciuto particolarmente, se hai seguito le prime due serate?
Mi è piaciuto Colapesce di Martino, moltissimo, mi è piaciuta Madame, E poi per me la più forte del festival, che era l'ospite, Loredana Bertè, è stata una bomba, proprio una grinta, una modernità come se fosse una dei 25 anni, fortissima, mi è piaciuta moltissimo.
Sì, sì. Senti, so che ultimamente il tuo amore per la musica country e gospel blues si è concretizzata in un disco, Good in Blues, in cui interpreti, ho visto, molti brani del bluesman Tony Joe White.
Esatto.
Che ci dici di questo lavoro?
Allora, Tony Joe White l'ho incontrato 8 anni fa al Festival del Jazz di Lugano, a Mendrisio. Lo seguo dal 69, quando lui io cantai per gli italiani a New York e comprai un disco della Monument Record dove c'era la canzone Polk Salad Annie, che poi ha inciso Elvis nel 70. Da lì ho seguito tutta l'evoluzione di un cantante come Tony Joe White, che era molto timido, molto discreto, andava a pescare nei laghi, nei fiumi, non era un tipo... Diciamo che ha fatto più serate nell'ultima parte della sua vita, quando ha raggiunto i 60 anni, che girava col batterista di Nashville e diceva che, tanto lui era forte perché con la Stratocaster faceva i bassi col pollice e il resto con le altre tre dita, quindi non aveva nessun strumento, però prendeva 5-6 mila euro e siccome aveva cantato negli anni 70 e a Stoccolma, a Parigi, gli piaceva venire in Europa col batterista di Nashville e diceva: mi piace venire solo col batterista perché se cambio tonalità non ci sono problemi, perché la batteria non devi accordarla.
Sì.
E l'ho incontrato nel camerino, mi hanno portato nel suo camerino dove riparava una Stratocaster che gli aveva regalato Waylon Jennings, un cantante country degli anni 60 che suonava solo con la Telecaster Fender. Quindi gli ha regalato questa del 59, quindi un valore. La stava sistemando il ponte, quando ha visto i miei occhi, che ero un fan, mi ha abbracciato e poi l'ho presentato io. E la cosa divertente è questo, che mi piace questa crudità, questo famoso pedale Fuzz Overdrive Tom Bender si è rotto mentre lui doveva cominciare con 3.000 persone. Allora io lo presento e poi il suo batterista col saldatore ha saldato il pedale, l'ha aperto col cacciavite, l'ha saldato col fumo, lui seduto con un cappellone così da cacciatore, gli occhialoni neri, e poi ha cominciato la canzone. Era un impianto voce poi potentissimo, quindi quando lui ha detto "Hi everybody", sto vocione si rimbombava tutto e lì ho goduto proprio a sentirlo. E quindi quando mi ha chiamato un produttore di 29 anni che si chiama Chris Bacco e che ha un grande studio analogico di molta roba di valore a Padova, mi ha chiamato un anno e mezzo fa e mi ha detto: "Bob, io vorrei fare un disco con te, cosa vorresti fare?" Lui pensava subito un rock and roll, io ho detto no, vorrei fare un tributo a Tony Joe White. Lui mi ha accontentato, abbiamo preso musicisti di Elisa, la bravissima cantante Elisa, non abbiamo usato metronomi, click, tutto in diretta, 1, 2, 3 come i vecchi tempi, old style, e così è venuto questo vinile EP con 5 canzoni. Lui Chris Bacco ha 29 anni e assomiglia molto, come barba, cioè una barba lunga mezzo metro e assomiglia a Rick Rubin, il produttore di Johnny Cash, ci assomiglia. È molto, gli piace molto lavorare con me, a me piace molto lavorare con i giovani perché mi danno energia. E poi diciamo che questo genere di musica, blues, country, jazz, piace molto ai giovani, anche in Italia. Io con una band che si chiama Broad Cash ho cantato un tributo a Johnny Cash un anno e mezzo fa, abbiamo fatto 6 locali di ragazzi che età media 30 anni e facendo Johnny Cash è andata molto bene, ho fatto tutti abbracci, bravo. Quindi mi piace stare con la gioventù e anche con i miei coetanei, cambio repertorio, con alcuni faccio blues, con gli altri faccio le vecchie glorie, eccetera eccetera.
Senti, parlando di blues, ci volevi suonare qualche canzone, dicevi?
Sì, se volete, io ho una batteria elettronica che quindi non devo pagargli il cachet e non mangia, non beve. Provo a fare un pezzo di J.J. Cale che mi piace. Il pezzo si chiama Cajun Moon. Cajun moon, does your power lie as you move across the southern sky? You took my baby, whatever you do, whatever you done, Cajun moon. Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do, Cajun moon, looking from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my baby, whatever you do, Cajun moon, looking from you. Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do, Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie as you move across the southern sky? You took my baby, whatever you do, whatever you done, Cajun moon. C'è pure il finale.
Grande, bellissimo.
Poi se avete piacere faccio un pezzo di John Luker, un cantante blues molto, molto minimalista. Credo che anche tu che ami la musica blues lo conosci, John Luker degli anni 47-50. Credo di avere il groove giusto. Eh sì, poi molto semplice, cioè la cosa bella è che queste canzoni hanno poche parole. Io ammiro immensamente questi ragazzi che ho visto a Sanremo, perché le canzoni hanno 800 parole. Io mi dovrei fare delle trasfusioni di fosforo per poter avere la memoria. Come fanno? Sono dei fenomeni, perché io non riesco. Questo è un pezzo quindi che si chiama Modi, è uno dei primi. L'ho visto un video in bianco e nero del 60 al Newport Jazz Festival. Questa canzone molto semplice, poche parole, si chiama Maudi. Now Maudi, baby I love you. Now Maudi, baby, I love you. You've been gone so long, 'cause I miss you so. Now, Marty, why did you hurt me? Oh, Marty, why did you hurt me? I love you, baby, you've been gone so long. Now, Marty, baby, I love you. Now, Marty, baby, I love you. You've been gone so long, 'cause I miss you so. Baby, I love you. Well, Marty, baby, I love you. You've been gone so long, 'cause I miss you so. All right, Marty.
Grande, fantastica.
Grazie.
Io vorrei parlare un attimo anche di musica italiana e delle nostre canzoni celebri in tutto il mondo.
Certo.
Ho avuto il grande piacere di ascoltare questo nuovo lavoro che dovrebbe essere in uscita a breve, che si intitola Italian International Vintage Song,
sì,
realizzato insieme ad Antonio Salvati. Ci vuoi parlare di come è nato il progetto e della scelta dei brani?
Certo, Allora, praticamente io ero ascoltare sul mio iPad varie canzoni quando mi capita la canzone Parlami d'amore Mariù di Achille Togliani, che poi Mal negli anni 60 ha rilanciato con la sua grande voce. Era Achille Togliani, era del 50, e credo che la canzone sia ancora più vecchia, credo sia degli anni 40. Ne ho sentito una versione di un cantante italo-americano che si chiamava Vic Damone, e ne ha venduti 5 milioni di copie col titolo Tell Me That You Love Me Tonight. Allora, dopo mi sono incuriosito di questo fatto e sono andato a vedere altre canzoni italiane, tra cui Luna Rossa, la canzone napoletana Ma Luna Rossa, cantata da Frank Sinatra, Blushing Moon. Poi la canzone molto bella del film Il Padrino, la canzone Il Padrino cantata da Al Martino, sempre cantanti di origine italiana. Poi canzoni come Torna a Surriento, cantate da Elvis, It's Not Surrender e It's Now or Never, o Sole Mio. Poi sono andato a vedere l'Elvis Presley inglese, Cliff Richard, anche lui dei tempi miei, del mio compianto amico Little Tony, e Cliff Richard ha inciso Anima e Core, How Wonderful to Know, la canzone col titolo Anima e Core in napoletana, e addirittura l'edera di Nilla Vizzi, l'edera del 50 o 51, cantata col titolo Constantly. E via dicendo. Al Martino ha anche cantato Amore scusami di John Foster. Amore scusami. Allora ho fatto una ricerca, ho presentato questo a Antonio Salvati, che è un mio amico da 45 anni, anche un produttore di dischi moderni. Suo figlio ci avrà 40 anni e producono a Milano, sono amici dei Modà e fanno musica moderna, e io e lui c'ha una decina d'anni meno dei miei, e ci siamo messi a fare questo disco che uscirà molto presto, se non è già uscito nei vari portali, più il vinile, eccetera eccetera. Quindi anche questo progetto, spero che voi nella vostra radio passerete qualche canzone di quell'epoca.
Sicuramente.
Io La lacrima sul viso l'abbiamo incisa anche in inglese, perché il mio partner, io avevo 19 anni, lui ne avrà già avuti 45-46, si chiamava Frankie Lane, ma lui era di origine siciliana, Francesco Lovecchio. 400 milioni di copie dal 46, era un bel tipo, alto, e lui l'ha cantata col suo maestro americano, che è venuto in una versione swing la lacrima. Solo che io, siccome ho fatto colpo col ciuffo, con tutte le cose lì, lui ho venduto 2,5 milioni, lui non so, non voglio dire, ma poi cioè Frankie Lane poi è stato forte, perché quando aveva 83 anni, tipo 10-15 anni fa, mi è venuta nostalgia di lui. E allora, tramite un DJ di Lugano, della radio svizzera, ho avuto il suo numero di casa a San Diego, in California. E allora chiamo, no? Una cameriera mi fa: chi è? Sono Bobby Solo, un amico di Frankie, ho cantato con lui nel 64. Un momento, poi il momento è diventato 20 minuti, perché si vede che Frank era un po' addormentato. È arrivato e mi fa: ciao Bobby. E allora io, subito nell'entusiasmo, ho fatto queste serate, ho inciso due dischi, ho fatto tre televisioni, ho fatto tutto, gli racconto tutto, e mi fa: sì, ma a parte questo cosa hai fatto? Era un po' grottesco. Francesco Lovecchio, chiamato Tonsille d'acciaio. La cosa comica, la mia vita è piena di gag, io ho perso la voce per la paura. Lui, come molti americani, che aveva fatto anche dei film, aveva i due denti davanti incapsulati. Mordendo una mela alle 5 di pomeriggio, si sono sfilati. Lui era senza i due denti qua. Bobby Solo era senza voce e Frankie Lane senza denti. Ma alle 7 è arrivato un dentista da Genova e gli hanno riattaccato i denti, come si attaccano le ruote alla Ferrari a Daytona durante la gara. Gli hanno riattaccato i denti. Quindi ha potuto cantare così.
Bellissimo. Senti, ti faccio l'ultima domanda, una curiosità da chitarrista. Vedo che molti non lo sanno, ma oltre a spenderti come cantante, sei anche un ottimo chitarrista, e vedo che ultimamente ti stai dedicando molto allo strumento. Ti voglio chiedere, ci sono dei tuoi chitarristi di riferimento che ti piacciono particolarmente proprio come chitarristi?
Beh, io seguo, diciamo, la mia fortuna è stata che nel periodo della lacrima sul viso la Ricordi distribuiva il catalogo americano CBS, Columbia Broadcasting System, e mi dissero: guarda, abbiamo terminato la distribuzione, la prende Sugar, cioè quello che poi è diventato Caterina Caselli, quindi abbiamo 300 vinile nel nostro magazzino, o li mandiamo al macero oppure te li compri te a un prezzo di un euro l'uno. E io sono arrivato col camioncino, mi sono caricato tutti i 3.000 vinile, e tra questi 3.000 vinile c'erano dei sinfonici, cori, e poi c'erano cantanti country, cantanti rock, cantanti blues. Io ho fatto una cernita, e quindi diciamo i chitarristi, io diciamo che da John Lee Hooker ho preso questa semplicità, che è una semplicità molto semplice. Poi mi piace un chitarrista, si chiama Tony Rice, che invece fa finger picking, tipo. Quel genere là. Quindi country, no? Poi ho incontrato da Red Ronnie un chitarrista di colore che si chiama Clarence Gatemouth Brown, e lui era l'erede di T-Bone Walker. T-Bone Walker era il re del Texas Blues, perché in America il blues non è tutto uguale, è anche legato molto, secondo me, a un fattore climatico, cioè dove fa freddo c'è quella roba un po' brutale, invece dove c'è Louisiana, dove fa caldo, 40-42 gradi, allora c'è più swing, più up tempo, più roba in levare, no? Più up tempo. Quindi Clarence Gatemouth Brown da Red Ronnie mi ha visto durante lo spettacolo. La trasmissione si chiamava negli anni 90, si chiamava Help, e praticamente lui ha visto me e faceva un rock, e ha detto: io voglio fare la sigla finale con Bobby Solo. E questo mi ha messo paura, perché c'era una tecnica incredibile. Io ero con due chitarristi, uno più bravo dell'altro, Marco Manusso, che ha suonato con De Gregori, con Dalla in Banana Republic, e poi ha suonato per 25 anni con Arbore nell'Orchestra Italiana. Poi c'avevo Massimo Fumanti, che io presi a 19 anni nel 76, poi è diventato chitarrista di Renato Zero e Baglioni. Gli ho detto: ma che tecnica c'ha questo qua? Mi hanno detto: una cosa incredibile, Clarence Gatemouth Brown. E poi tanti altri, perché ce n'è in abbondanza di roba sul web. Quindi consiglio a tutti i giovani di andare a vedere Glenn Campbell, e poi di vedere Clarence Gatemouth Brown, e Buddy Guy, e John Lee Hooker, e tutti gli altri che loro anche conosceranno, di andare a vedere. C'è tanta roba, per fortuna, tanta roba.
Perfetto. Senti, per salutarci ci vuoi fare un ultimo brano così al volo? Non so se ne hai preparato ancora uno.
Sì, c'è un pezzo di Johnny Cash, che appunto mi è andato così bene questo tour. Io non è che me ne vanto, ma ho venduto parecchi dischi negli anni 70 in Germania, cantando in tedesco. Non capivo una parola, ma loro mi dicevano che la mia voce pastosa addolciva quella loro lingua. Quindi, per fare un esempio, cantavo: Geh nicht an mir vorbei, kein Mädchen ist mir lieber als du Marina Marei. Geh nicht an Weg der Tränen, sonst bricht dein Herz entzwei. Und darum sie nicht segen Nachtmare Marina, ma io non so quello che cantavo, cioè cantavo ma non capivo. E lì mi hanno detto: guarda, era a Francoforte, nella base di Rammstein, che è a 10 km da Francoforte, la base americana Air Force, arriva Johnny Cash con la moglie e Carl Perkins, il chitarrista che ha composto Blue Suede Shoes di Elvis. Allora sono andato subito tutto emozionato, era il camerino dove c'era quest'uomo alto 1,88 m, con delle spalle così e un cappotto di cuoio fino ai polpacci, che giocava con flipper dentro il camerino. Si è girato, mi ha dato la mano. Io ho una manina da 23enne, c'era una mano che sembrava una fiorentina, una bistecca, e poi ho visto tutto il concerto. Da allora ho seguito le sue orme, e quindi ho anche inciso un vinile che si chiama Broadcast, e questo pezzo si chiama Big River. Adesso attivo il mio batterista che non costa l'albergo. Lo attivo. Now I talk to Whippin' Willow how to cry, and I show the clouds how to cover up the blue, blue sky. And the tear that I cry for the woman are gonna flood your big river, then I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her droll, southern droll. Then I heard my dream was back downstream, come boarding in Davenport, and I followed you, big river, when you called. Then you took me to St. Louis later on, down the river. Freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just walked up the block. She raised few eyebrows and then she went down alone. Now I want you better down by Baton Rouge, River Queen. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down in the Gulf. She loves you, big river, more than me. Now I tuck the whipping willow how to cry, and I show the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tear that I cry for the woman are gonna flood you, big river, then I'm gonna sit right here until I die. Ecco qua. Grazie di avermi ascoltato per intero, perché quando canto tutte le mattine da Eleonora Daniele, come domani, e mi dicono sempre basta, 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 solo una strofa. Quindi grazie che mi fate cantare la canzone per intero.
No, bellissimo, è un onore, no? Non grazie. Capita tutti i giorni.
Grazie.
E noi questo punto la salutiamo e invitiamo tutti i ragazzi che ci stanno guardando a tenere d'occhio i nuovi album in uscita, e anche a seguire la pagina Facebook, che ogni domenica ti regali queste dirette.
Grazie.
In cui suoni.
Grazie di cuore, sei un tesoro. Grazie ragazzi, e un bacione a tutti i ragazzi dell'università. Io sono arrivato al terzo liceo classico e non di più, perché poi è esplosa la mia carriera con la lacrima sul viso, però ho una passione nel cassetto che viene dalla fantascienza, perché prima compravo da piccolo i romanzi di Urania, mi piacevano questi viaggi nello spazio, le confederazioni galattiche, eccetera eccetera. Poi mi sono appassionato di astronomia e dopo di astrofisica, e seguo tutte le cose incredibili che stanno piano piano scoprendo tutti gli scienziati. Quindi se avessi avuto l'opportunità sarei andato all'università anch'io, però ho iniziato questa bellissima carriera che vedo ancora, con l'interesse che voi mi date con la vostra trasmissione, per fortuna ancora cammina questo, nonostante i 57 anni di carriera. Grazie.
Vabbè. Allora, grazie.
Buona serata.
A voi, mi raccomando, buon weekend a tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao.